al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. L'aldilà della notizia di oggi torna ad occuparsi del terremoto di Haiti. Ci occuperemo in particolare, ma non solo, della situazione dei bambini nell'isola colpita da un tremendo terremoto. Sul fronte degli aiuti umanitari, gli americani, soprattutto i militari statunitensi, hanno iniziato a lanciare i pacchi viveri. Il lancio dagli aeroplani è stato necessario per evitare l'intasamento dell'aeroporto della capitale e la difficoltà anche nella distribuzione a causa della impraticabilità di circa l'80% delle strade, fuori uso anche il porto, e restano forti anche i timori dei saccheggi. La Chiesa Cattolica Americana si sta mobilitando per le adozioni dei bambini orfani. In particolare su questo tema è intervenuto anche il segretario per la sicurezza nazionale americana Napolitano, che ha reso noto che gli Stati Uniti permetteranno in maniera temporanea l'arrivo degli orfani haitiani per le adozioni, ma solo quelli che siano confermati orfani e che siano già adottati da americani, quelli identificati come adottabili e che abbiano la prospettiva di adottabilità da parte di genitori statunitensi. C'è il problema poi dei morti che devono essere seppelliti. Il premier haitiano ha spiegato poco fa che il governo ha sepolto finora 72.000 cadaveri. Ringrazio Alvaro D'Amico per la parte tecnica, con Maria Serena Tuglio e Elena Colson che mi accompagnano nella trasmissione di questo spazio. In redazione ringrazio anche Emanuela Campanile che ha con me preparato questo programma. E abbiamo parlato di bambini, andiamo ad ascoltare al riguardo, ma naturalmente abbiamo parlato anche più in generale della situazione della Chiesa haitiana, in particolare della situazione generale dei profughi. Ascoltiamo Monsignor Octavio Ruiz Renas, che è il vicepresidente della Pontificia Commissione per l'America Latina. Ascoltiamo quanto ci ha detto.
Bene, innanzitutto noi abbiamo ricevuto le notizie fornite dal Nunzio Apostolico, il quale ci ha raccontato che si tratta di una situazione tremenda, non soltanto per le distruzioni degli edifici, dei palazzi, dei seminari, della cattedrale, di tante altre opere, ma per la sofferenza della gente, ma soprattutto per i bambini. Questa è stata la più grossa preoccupazione, perché certamente in un numero così elevato di persone che sono morte in questo momento, in questa tragedia, i bambini sono quelli che più soffrono, perché non sanno in questo momento dove andare. Allora, la principale preoccupazione in questo momento, oltre quello di poter risolvere il problema sanitario gravissimo che esiste in questo momento, anche della mancanza di una organizzazione efficiente per poter distribuire gli aiuti, si tratta soprattutto di vedere come dare a questi bambini un aiuto valido, istituzioni che possano veramente prendere in mano questi bambini per aiutarli a sopravvivere, non soltanto per la mancanza di cibo, di acqua, eccetera, ma quell'aiuto spirituale e psicologico di cui hanno tanto bisogno. Poi sappiamo tutti la distruzione della cattedrale, la morte dell'arcivescovo di Haiti, è un fatto molto preoccupante, e poi anche di alcuni sacerdoti, seminaristi, di alcuni religiosi, ma non ci sono ancora delle cifre esatte al riguardo.
Monsignor Ruiz, la Chiesa locale come sta reagendo? Come si sta riorganizzando?
Prima di tutto dobbiamo sapere che da una parte la Chiesa Universale ha subito reagito favorevolmente, nel senso che con un profondo senso di solidarietà, di carità cristiana, cominciando dal Santo Padre tramite Corunum, di immediato hanno cominciato a inviare gli aiuti e soprattutto cominciare a organizzare. Purtroppo non conosciamo in questo momento come si sta organizzando l'arcidiocesi, che è quella che ha più sofferto, anche perché oltre le poche comunicazioni che abbiamo ricevuto da parte del Nunzio Apostolico, gran parte delle chiese, gran parte dei curati, eccetera, sono stati distrutti. Non sappiamo neppure quanti sacerdoti e seminaristi siano morti in questo momento. Certo, parlare di come si staranno organizzando all'interno è molto difficile, perché se uno guarda la televisione con quella situazione caotica, che è stato necessario l'intervento di alcuni stati stranieri che vengano a mettere ordine, è difficilissimo sapere che cosa si potrà fare. Soltanto so quello che si sta organizzando a livello, diciamo, della Chiesa Universale. Abbiamo saputo di diverse conferenze episcopali latinoamericane che immediatamente hanno cominciato a non soltanto a fare delle collette tra le parrocchie, di chiedere alla gente aiuto di vestiti, alimenti, eccetera, ma anche di offrire volontari che possano magari dare una mano, e anche degli organismi internazionali della Chiesa che sicuramente saranno un aiuto molto valido. L'unica preoccupazione è come far arrivare questi aiuti in modo tale che giunga veramente alla gente, che non siano prese da persone che sappiamo che in queste occasioni si approfittano della situazione per fare quello che vogliono, e senza preoccuparsi della sofferenza delle altre persone.
Vi risultano missionari, sacerdoti, religiose che stanno lavorando per soccorsi alla popolazione locale in questo momento?
Per quello che abbiamo conosciuto, sappiamo che praticamente le diverse comunità religiose che sono presenti ad Haiti, come sono i francescani, i gesuiti, i saveriani, i salesiani, gli obliati di Maria Immacolata, eccetera, e anche tante missionarie, ognuno di queste comunità sta tentando di aiutare nel modo migliore, veramente. Come dicevo prima, purtroppo non sappiamo esattamente, già nel caso dei sacerdoti diocesani, come si stanno organizzando, ma certamente con l'aiuto delle case generalizie, con le province ecclesiastiche dell'America Latina e dell'America Centrale, queste comunità tentano veramente di aiutare soprattutto ai religiosi, ai suoi confratelli e consorelle. Dal punto di vista già, diciamo, dell'arcidiocesi, ancora è molto, non sappiamo veramente che cosa sta succedendo. Speriamo di poter avere una risposta il più presto possibile, chi ha preso in mano il governo pastorale della diocesi.
Parlavamo all'inizio di questo nostro dialogo dei bambini. Questo terremoto ha creato molti orfani.
Sono tantissimi, e veramente, per quello che noi sappiamo, è la più grossa preoccupazione che esiste: che cosa fare con i bambini. E certamente deve essere trovata una risposta al più presto possibile, perché certamente l'adulto in un modo o in un altro sa come reagire, ma questi piccoli bambini che percorrono le strade, guardano questa tragedia così nei suoi occhi, nelle sue sofferenze, magari se non si prende presto in mano la situazione, dell'indomani sarà già troppo tardi, no? Speriamo che ormai questo cominci a trovare già un sbocco, una soluzione, anche portando questi bambini ad altre nazioni, cercando delle persone che possano prenderli subito, sapendo che già non c'è nessuno della loro famiglia, magari offrire momentaneamente famiglie che possano accogliere, mentre si può fare qualcosa ufficiale per l'adozione o per portarle in alcuni istituti dove possano veramente ricevere l'aiuto di cui hanno bisogno.
Qualcuno parla di portare questi ragazzi, come lei ora ha accennato, in istituti fuori da Haiti, ma anche qualcuno propone una grande campagna di adozione internazionale. La domanda è questa: è giusto estirpare questi bambini dalla loro terra? Anche perché credo che Haiti abbia bisogno poi di una ricostruzione non soltanto materiale ma anche culturale.
Certo, questa è una cosa che si deve studiare con calma, come si dice, con la testa fredda veramente, ma si deve cercare una soluzione, possiamo dire, transitoria per il momento, mentre si vede come poter legalizzare questa situazione. Se si vede che per un momento portarli via di questa situazione così caotica e magari tra alcuni mesi tornarli, farli ritornare in modo tale che trovino già una struttura che li possa accogliere, La cosa importante è non lasciarli da soli e poi per le strade senza nessun aiuto, senza cibo, senza acqua, senza niente, no? Quindi penso che si devono cercare soluzioni transitorie mentre pian piano si riesce a trovare una formula che possa veramente aiutare sul serio questi bambini.
Voi cercate di coinvolgere anche gli stati internazionali che già sono presenti ad Haiti su questo tema?
Dobbiamo pensare che il nostro compito come Commissione per l'America Latina è soprattutto di motivare le conferenze episcopali, i vescovi, le diocesi, è il nostro lavoro, no? E quindi certamente la Pontificia Commissione per l'America Latina, come lo ha fatto già la Chiesa, sia con il Santo Padre, sia con gli organismi di aiuti internazionali ecclesiastiche, sta tentando di vedere come risolvere e anche dare qualche aiuto, ma che un aiuto che sia indirizzato veramente sia per la ricostruzione dei templi, sia per poter aiutare alle persone in concreto. Quindi in questo momento è molto molto difficile dare una risposta come poter organizzare questo aiuto. La cosa importante sarebbe che al più presto possibile qualcuno prenda veramente in mano lì ad Haiti la situazione, sia dal punto di vista dello Stato sia dal punto di vista della Chiesa, per poter cominciare già a organizzare questa campagna e indirizzare l'aiuto in un modo organizzato che arrivi veramente alla gente.
E salutiamo Monsignor Octavio Ruiz Arenas, vicepresidente della Pontificia Commissione per l'America Latina. Abbiamo in collegamento proprio da Haiti Tommaso Pellis, medico volontario della Fondazione Francesca Rava, che si trova proprio nella capitale. Pellis, buona giornata. Da voi sono le 6. Sono le 6:36 del mattino. Grazie per essere sulla Radio Vaticana.
La situazione è una situazione che all'inizio era al di là di ogni possibile immaginabile scenario in termini di quantità di feriti che si ammassavano alle porte dell'ospedale e che non riuscivamo neanche ad accogliere. E pian pianino stiamo riuscendo a smaltirli. Rimane comunque una situazione agghiacciante a cui si fa fatica ad abituarsi, perché all'interno dell'ospedale ormai siamo riusciti ad accomodare gran parte dei malati che affluiscono, a regolare il flusso dei pazienti, delle cure che possiamo fornire, però le urla di dolore sono costanti. L'odore della sofferenza, perché ci sono persone che hanno arti schiacciati, che stanno andando in gangrena o che sono già in gangrena, e quindi l'odore di morte, pur essendo dei vivi, è pregnante. Del numero di interventi che siamo riusciti a fare, di amputazioni, soprattutto di bambini, perché stiamo cercando di dare la precedenza a chi ha maggiori aspettative di vita.
Quindi, dottor Pellis, voi siete costretti anche a decidere a chi dare speranza di vita e a chi purtroppo non dare nessuna speranza di vita?
Sì, sì, sicuramente. Sì, sì, costantemente. Noi non riusciamo ad operare più di un certo numero di pazienti e dobbiamo scegliere a chi dare la priorità. E questo non è facile, anche perché all'inizio avevamo finito le nostre scorte di morfina molto rapidamente.
Dottor Pellis, voi state assistendo bambini ma anche adulti?
Anche donne incinte, sì, qualsiasi età. Ieri abbiamo amputato una bambina di 2 anni, l'altro ieri una doppia amputazione, una bambina di forse 3 anni. Abbiamo amputato una donna incinta al sesto mese, che ha ripreso molto bene anche il suo feto. Stiamo operando, sì, ogni fascia di età.
Il vostro è l'unico ospedale attivo nella capitale?
No, questo non è più vero. No, grazie al cielo, questo non è più vero. Da ieri è attivo anche l'ospedale della Protezione Civile, che è proprio a ridosso del nostro ospedale, anzi si appoggia al nostro ospedale per alcune componenti logistiche, ma sono attivi anche degli altri ospedali, quale l'ospedale israeliano e da sicuramente ieri un ospedale americano.
Si parla di difficoltà nell'organizzare i soccorsi.
Ma all'inizio i nostri per quanto riguarda la parte ospedaliera, perché io mi sono occupato della chirurgia, avendo poche ore a disposizione per salvare la vita delle persone che avevano un arto gravemente infetto prima che la gangrena li mangiasse vivi, mi sono concentrato solo su quello. Per quanto riguarda la chirurgia, ristabilite alcune esigenze primarie, cioè acqua, elettricità, quindi gasolio per i gruppi di continuità, riaprire e rendere operative le sale operatorie. Dopo, la difficoltà sta nel coordinare in modo efficace l'arrivo degli aiuti più necessari, e per cui è molto importante far riferimento a un centro di coordinazione unico, evitare iniziative individuali, perché, come continuo a ripetere, se non sei parte della soluzione diventi parte del problema. Se ti presenti e hai bisogno di acqua e cibo, sei una bocca in fila a sfamare, e se non siamo sicuri che tu possa essere estremamente utile, allora diventi una persona a cui noi dobbiamo dare assistenza praticamente. Ecco, questo è un esempio molto semplicistico, mi rendo conto, però è il principio per cui gli aiuti devono essere incanalati in modo organico all'interno di un sistema così complesso. Se non vengono incanalati bene, dobbiamo andare anche a recuperarli in aeroporto o gestire il loro arrivo, e questo è una ci toglie energie e ci distrae da quello che stiamo cercando di fare, in un certo senso. Quindi devono passare assolutamente per la Fondazione RALA, in sostanza.
Più in generale, gli aiuti umanitari alla popolazione stanno arrivando? C'è un minimo di organizzazione o no, secondo quello che lì da voi potete vedere?
Guardi, i nostri sistemi stanno funzionando. Noi chiediamo e pian pianino inizia ad arrivare. Aperto un primo canale, adesso le cose iniziano ad arrivare.
Più in generale, la popolazione di Haiti ha la possibilità di accedere a soccorsi?
Sì, adesso i soccorsi stanno arrivando. Ci sono aerei e elicotteri che volano in continuo, non la notte ma di giorno, sì.
Il problema della sepoltura dei cadaveri si sta affrontando?
Guardi, a 4 giorni fa avevano seppellito 60.000 cadaveri. Padre Rick, che è la persona che è responsabile, sempre stata responsabile qui anche in tempi normali, cerca di affrontare anche questo problema e offre una degna sepoltura, però si fa a colpi di 200 vittime. All'inizio era un gravissimo problema, erano ammassati vicino all'ospedale del generale, che peraltro era crollato, quindi paradossalmente da una parte c'era un enorme parcheggio con un mucchio enorme di cadaveri, dall'altra c'erano le vittime che cercavano inutilmente di essere aiutate.
Da voi sono le 6:44 del mattino, quindi immagino che inizi una giornata molto intensa, un'altra giornata molto intensa di aiuto a chi ha bisogno.
Va a letto verso le 2, non prima.
Quanti medici siete?
Ormai siamo veramente in tanti. Nel mio gruppo siamo in 5, però ci sono, sto parlando del gruppo della chirurgia, ma ci sono anche molti pediatri. Adesso abbiamo dell'equipe di ortopedici con tanto di anestesisti per riuscire a eseguire piccole operazioni, anche riduzioni di fratture, cose molto dolorose nei bambini, cercando di non farli soffrire troppo, quindi con una sedazione. Siamo a pieno regime per le capacità di questo ospedale.
Ci sarà bisogno anche dell'azione di molti psicologi in futuro?
Soprattutto è molto penoso vedere il futuro di Haiti senza un braccio e una gamba. Ci sarà bisogno di impegnarsi anche nel futuro. Questo è solo il primo passaggio. Ci vorrà la riabilitazione, ci vorrà la protesica, ci vorrà aver cuore anche dopo.
Grazie al dottor Tommaso Pellis per questa testimonianza in diretta dall'ospedale della Fondazione Francesca Rava della capitale di Haiti. Grazie e di cuore veramente a voi tutti medici, buon lavoro da tutti noi.
Grazie.
Abbiamo cercato di dare un quadro abbastanza reale di quella che è la situazione a ormai una settimana dal terremoto di Haiti. Io ringrazio per questo Maria Serena Tuglio ed Elena Colson che mi hanno assistito in regia, con Alvaro D'Amico per la parte tecnica. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.